Di valori condivisi, che più volte si erano progressivamente manifestati in diversi settori dell'azione politica dell'Unione Europea. Quindi senza un deus ex machina che ha prodotto il tutto, ma attraverso un processo molto più fluido, che capisco bene fa molta paura a chi si occupa di Balcani, io mi sono occupata un po' di Jugoslavia, ho visto che faccia paura tutto questo mappa, ma che nel caso dell'Unione Europea, io condivido con Mario, sia molto più sotto controllo rispetto a quello che fosse il caso della Jugoslavia. Non risolvo più. Dunque, quindi se andiamo a identificare i vari aspetti di questa potenza civile, vediamo una potenza che, come dicevo stamani, trasforma lo spazio nel quale si è trasformato lo spazio politico interno, con una trasformazione significativa, concreta, non sulla carta, della sovranità degli Stati, del modo in cui si concepisce che gli Stati intrattengono relazioni fra di loro e con altri attori della vita politica internazionale e con gli attori sociali. Quindi una trasformazione molto profonda dello spazio politico che inevitabilmente tende ad avere ripercussioni anche su come si concepisce la politica a livello internazionale. Tutto questo chiaramente fortemente condizionato dal fatto che l'Unione Europea non avesse alcuni strumenti e ne avesse altri. Quindi, per esempio, il tentativo di plasmare l'ambiente circostante utilizzando lo strumento economico, la condizionalità democratica, ad esempio, non è altro che l'uso del bastone e la carota attraverso lo strumento delle relazioni politiche. Molta più carota e meno bastone. Si dice, alcuni commentano, no? Una carota a cui molto spesso se gli altri stati e le parti terze non fanno quello che l'Unione Europea richiede, l'Unione Europea esita a usare il bastone, le sanzioni si utilizzano poco, comunque su questo ritorno fanno. Allora, se potenza civile è questo, cioè un modello di integrazione regionale, nella quale non c'è soltanto la cooperazione fra gli stati per un fine economico, ma da questo iniziale passo e da un progetto di costruzione della pace, diciamo, di stato kantiano, siamo arrivati a una reale trasformazione della concezione della politica, non portata fino in fondo, seppur iniziale, eccetera. Allora si capisce che anche le relazioni esterne, così sui generis, il sostegno al protocollo di Kyoto, il sostegno al Tribunale Penale Internazionale, l'ossessione nei confronti del multilateralismo, siano il portato di una trasformazione interna. Se questo è il risultato di processi di socializzazione che hanno visto una trasformazione delle elite politiche, come ormai gli studi sembrano dimostrare, mi pare che sia abbastanza chiaro che il processo è andato molto avanti. Se questo processo è andato così avanti, possiamo semplicisticamente assumere che il fatto che l'Unione Europea si doti in uno strumento militare metterà a rischio la potenza civile? Io ritengo di no, assolutamente no. Lo strumento militare di per sé non è ciò che rende o non rende una potenza tradizionale o potenza civile, perché il Canada, a differenza per esempio della Germania e del Giappone, che sono due casi semplici, sono due potenze civili perché hanno visto dopo la seconda guerra mondiale un limite costituzionale all'uso della forza. Ma il Canada non è questo. Il Canada è uno Stato che, pur potendo utilizzare la forza, fa delle scelte di applicazione delle forze armate completamente diverse, per esempio, da quelle degli Stati Uniti. Non per niente è molto interessante nella cultura strategica canadese l'uso retorico del riferimento molto frequente all'Europa come referente esterno. Quindi questo è un caso interessante. L'unico caso che mi viene in mente è
il Brasile.
Però voglio dire che il margine di manovra del Brasile negli ultimi 50 anni non è stato analogo al margine di manovra del Canada. Quindi queste scelte e questi processi, dicevo, sono processi per cui la questione, ma la creazione di della PESC e poi della PESD mette a rischio la potenza civile europea, a me sembra decisamente una questione, come dire, non è una questione, non è una domanda, le domande sono altre. Le domande reali sono, in primo luogo, il tipo di concezione che progressivamente si sta sviluppando. Abbiamo già due elementi di riflessione, la European Security Strategy, quel cosiddetto documento Solana del 2003, e poi abbiamo dal 2003 in poi le prime missioni di pace, le prime missioni dell'Unione Europea. Quindi sono i due elementi su cui rifletterei, dovrei riflettere tra un attimo. Prima di riflettere su questo, visto che siamo a fine della giornata, vorrei tornare su quelle che secondo me sono le reali minacce. affiancarci alla politica, alla cosiddetta potenza civile. Allora, il rischio più grosso che io vedo è legato alle aspettative che l'affermazione, l'autorappresentazione delle istituzioni europee e dell'Unione Europea come potenza civile crea. La dizione potenza civile ha avuto ed ha anche una funzione autolegittimante all'interno delle istituzioni europee. Le istituzioni europee, per esempio, fanno riferimento ad aspetti specifici della potenza civile. Ad esempio, la Commissione chiama la politica di cooperazione per lo sviluppo politica di solidarietà. Ora, non è una parolina solidarietà, anche perché solidarietà è uno dei valori menzionati nella Costituzione. È uno dei valori che era già stato menzionato più volte nei vari trattati precedenti, soprattutto nei documenti. Quindi il riferimento frequente da parte delle istituzioni europee a una serie di valori che poi sono qualificanti di quella identità politica e formazione di cui parlava Furio Cerutti proprio nella definizione che lui ha dato, cioè quell'insieme di valori e principi politici attorno al quale gli europei si riconoscono come corpo politico. Se si creano aspettative molto forti rispetto a un'adesione pratica dell'Unione Europea a un insieme di valori e principi condivisi, poi queste aspettative devono trovare un risvolto pratico della classe politica. Perché, per dirlo in certo, se la definizione di ruolo all'esterno dell'Unione Europea dipende da una certa identità politica, l'attuazione pratica del ruolo deve essere coerente e conforme rispetto a questo, perché in un sistema in divenire come questo, le ricadute poi sul grado di legittimità che gli viene attribuito internamente, il grado di credibilità che le istituzioni europee acquisiscono esternamente, è molto grosso. Allora, io credo che la minaccia più grossa a una potenza che voglia dirsi civile sono proprio le incoerenze più volte ribadite precedentemente, che sono incoerenze di molteplici tipi. Sono incoerenze che hanno a che fare con i cosiddetti double standards, cioè il fatto che si usino dei criteri per le relazioni con uno Stato e non si usino gli stessi criteri per le relazioni con l'altro. Sono problemi relativi all'assunto di universalità di alcuni valori esportati, con scarsa attenzione rispetto alle ripercussioni pratiche dell'esportazione di quel valore in un contesto politico e culturale completamente diverso. Vi faccio un esempio, come utilizzo di mezzi che molto spesso, quando stamani parlavo di Public Dependency, avevo per esempio in mente come la politica di allargamento e l'esperienza della politica di allargamento abbia spinto in modo, secondo me, non sufficientemente ponderato e critico all'estensione del metodo dell'allargamento molto simile ai paesi del Mediterraneo, non chiamandola chiaramente politica dell'allargamento, ma chiamando politica di vicinato. La politica di vicinato trasforma abbastanza, io direi significativamente, la politica mediterranea dell'Unione Europea, prendendo spunto dall'esperienza dell'allargamento. Ma chiaramente gli stati controparte sono completamente diversi. Sono completamente diverse le carote che hanno davanti, perché la loro prospettiva di entrare nelle istituzioni europee è completamente diversa. E la possibilità di attuare con la stessa efficacia la condizionalità democratica, nel caso di Cipro, per dire già un caso difficile, piuttosto che nel caso dell'Egitto, è completamente diversa, perché non si può trattare con l'Egitto nello stesso modo. Allora, c'è un problema. Uno, relativo all'universalità di alcuni valori, questo è stato esplicitato bene. L'altro è quello del rapporto fra una politica fondata sui valori e una politica che deve tener conto dell'efficacia. Per tener conto dell'efficacia bisogna guardare anche al tipo di mezzo che più probabilmente mi potrà far ottenere quell'obiettivo. Nei confronti della Cina, ad esempio, anche secondo me il caso, cioè anch'io sono rimasta molto colpita dalle richieste di abolizione delle sanzioni nei confronti della Cina e con la difficoltà di capire come questo si poteva conciliare. Poi però, parlando con esperti di Cina e occupandomi un po' di Asia, la posizione dell'esperto cinese è completamente diversa. La posizione dell'esperto cinese è: ma il muro contro muro con la Cina non funzionerà mai. Per cui se si pensa di poter esportare un apparato normativo o anche soltanto alcune piccole forme di tutela dei diritti umani, non lo si può fare con la Cina in forma di condizionalità democratica analoga a quella che si applica, che ne so, con Cipro, povera Cipro. Ma evidentemente occorrono mezzi diversi. Allora, il problema è che la politica estera dell'Unione Europea ha la necessità di continuare ad essere politica e quindi anche pragmatica, ma nello stesso tempo di non violare blandamente, costantemente i valori così altamente proclamati, perché questi valori hanno creato aspettative, grazie, hanno creato aspettative e sono quegli stessi valori attorno ai quali gli europei molto faticosamente stanno progressivamente cominciando a riconoscersi nella loro diversità. Vengo a questo punto sulla diversità, perché secondo me i due aspetti, specchio e muro, sopravvivono evidentemente come secondo, quindi fate capire un po' a tutti noi, il grado di peso di questo specchio e muro varia. Credo che il muro più significativo negli ultimi tempi non sia stato quello dell'allargamento, ma sia stato il confronto con gli Stati Uniti. Nel dibattito pubblico quello è il muro che più è stato posto in evidenza. Devo chiudere su questo per passare, diciamo, al tema della mia relazione, negli ultimi 1 minuto e mezzo, e cioè il venire all'ultimo punto, che è relativo a cosa, che tipo di concezione dell'uso della forza troviamo fino ad oggi nei due strumenti che ho detto, la European Security Strategy e nelle missioni. Continua a rimanere, secondo me, un gravissimo problema irrisolto, che è il mancato confronto chiaro, in un dibattito pubblico chiaro, sulle condizioni di legittimità dell'uso della forza. Il pacifismo oltranza e cieco non porta da nessuna parte. Non esiste attore politico che si possa, soprattutto se si può definire potenza sulla scena internazionale di qualsiasi tipo, anche civile, che si possa esimere dal porsi la domanda quando è legittimo l'uso della forza. Se si affermano con grande forza la necessità di difendere il diritto internazionale, di difendere i diritti umani, non si può poi evitare di considerare le condizioni nelle quali, di fronte a gravissime violazioni dei diritti umani, qualora non funzioni nessun altro strumento, cosa si fa? Quando è legittimo l'uso della forza? Queste sono domande rispetto alle quali l'Europa ha sempre cercato di non rispondere. Con delle ripercussioni secondo me molto gravi sulla credibilità internazionale ma anche interna. Quello che invece si trova nei documenti è comunque molto in linea con quell'idea di potenza civile che ho cercato di definire inizialmente. Nella European Security Strategy si trova un approccio olistico alla sicurezza. Le minacce sono minacce di lungo periodo, vengono da flussi migratori, vengono da condizioni di vita precarie in alcuni paesi, vengono dal collasso delle istituzioni, non vengono dai rogue states perché sono brutti e cattivi. Sintetizzo perché manca mezzo minuto. Fa riferimento a questo approccio olistico a una molteplicità di strumenti. La European Security Strategy non parla dello strumento militare, ma parla di una molteplicità di altri strumenti, fra cui in ultima istanza anche quello militare. E questo è un altro elemento molto importante. Non troviamo un'enfasi simile, per esempio, nel parallelo, seppur non è proprio uguale, della National Security Strategy statunitense. I doveri, il documento, così come la dichiarazione di Laeken, così come vari altri documenti, pone un'enfasi molto forte sulle responsabilità internazionali dell'Unione Europea, responsabilità globali. Laeken recita addirittura la responsabilità di inquadrare la globalizzazione in un quadro etico, qualcosa del genere. Quindi le aspettative sono grandissime, ma si sente che il peso della potenza, cioè questo grande peso di un mercato internazionale che ha influenza sugli altri, deve anche assumersi responsabilità politiche nei confronti degli altri. Le missioni hanno un carattere analogo, sono molto limitate, si possono trarre molto meno considerazioni dalle missioni in questo momento. Si è tenuta l'attenzione dell'opinione pubblica anche piuttosto bassa, volontariamente, da quello che sono riuscita a capire rispetto alle missioni, perché l'alta attenzione nei confronti dei Balcani aveva creato un clima, diciamo, sfavorevole a quello che a Bruxelles si riteneva essere un ambiente più ottimale per poter lavorare. Il nostro vulcanologo mi richiama all'ordine, quindi devo finire.
Dobbiamo dare la parola al nostro ultimo oratore.